Riprendiamo la sessione.
Ora chiusa, riprendi.
Allora, riprendiamo la sessione pomeridiana di questa giornata di incontro. Io proporrei un tema dell'educazione del modello antropologico tra trattato teologico politico e trattato politico, scegliendo due passi particolarmente rappresentativi e che sono parzialmente in contrasto l'uno con l'altro. Passo del trattato teologico politico, capitolo 16, e passo del trattato politico, capitolo 6. Quindi lo leggiamo insieme e farei un tipo di relazione più interlocutoria con voi, soprattutto con le due relazioni che mi hanno preceduto, ossia quella di Andrea e quella di Marta, che mi hanno fornito degli assist notevoli per trattare la questione e anche per interagire meglio con le loro tematiche. Io leggo principalmente per il momento dal trattato teologico-politico. Mi dispiace non avere l'handout, che forse vi rendeva più semplice seguire.
Sì,
sapete tutto a memoria. Allora, trattato teologico-politico, capitolo 16. Spinoza sta parlando potere sovrano e dei sudditi, quindi il rapporto tra il potere e i sudditi.
Ci dice anche il paragrafo?
Paragrafo 9-10. Io parto dal 10. Forse qualcuno penserà che in questo modo noi rendiamo schiavi i sudditi, dato che si ritiene che sia schiavo colui che agisce per comando e libero colui che si regola a suo piacimento. Il che non è vero in assoluto, perché in realtà è in sommo grado servo colui che è trascinato dal suo piacere al punto da non poter vedere né fare ciò che per lui è utile. È libero soltanto colui che vive con tutto l'animo soltanto sotto la guida della ragione. D'altra parte, l'azione per comando, cioè l'ubbidienza, toglie di sicuro in qualche modo la libertà, ma non rende senz'altro schiavi. A far ciò è il motivo dell'azione. Se il fine dell'azione non è l'utilità di chi agisce, ma di chi comanda, allora chi agisce schiavo è inutile a se stesso. Quindi se agisce non seguendo la propria utilità, ma quella del potente o di chi comanda. Ma nell'ambito dello Stato e dell'esercizio del potere, dove è legge suprema la salvezza di tutto il popolo e non di chi comanda, colui che ubbidisce in tutto al potere sovrano non deve essere detto schiavo inutile a se stesso, ma suddito. E perciò è massimamente libero quello Stato le cui leggi sono fondate sulla retta ragione. Qui infatti ciascuno, se vuole, può essere libero, cioè vivere con tutto l'animo sotto la guida della ragione. Così anche i figli, sebbene siano tenuti ad ubbidire a tutti i comandi dei genitori, non per questo sono schiavi, perché i comandi dei genitori riguardano soprattutto l'utilità dei figli. C'è questa frase sulla quale mi sono soffermata: i comandi dei genitori riguardano soprattutto l'utilità dei figli. Spinoza specifica facendo poi una distinzione tra chi è schiavo, chi è suddito e il figlio. Quale tipo di rapporto intrattiene? Esiste dunque una grande differenza tra lo schiavo da una parte e il figlio e il suddito dall'altra, i quali perciò si definiscono così. Schiavo è colui che è tenuto ad ubbidire ai comandi del padrone. Vado avanti che c'è anche il latino, io lo sto leggendo in italiano chiaramente, altrimenti. Comandi che riguardano soltanto l'utilità di chi comanda. Figlio invece è colui che fa ciò che è utile a se stesso per comando del genitore. Suddito infine colui che fa ciò che è utile alla comunità e di conseguenza anche a se stesso per comando del potere sovrano. Questo è il passo 9-10 del Trattato Teologico-Politico, capitolo 16. E vi propongo invece dal Trattato Politico, molto breve questo, quindi facciamo più rapidamente, capitolo 6, paragrafo 7. I re temono i figli più che amarli, e questo tanto più quanto più sono versati nelle arti. Temono.
No, il capitolo
7, il capitolo 6, paragrafo 7. I re temono i figli più che amarli, e questo tanto più quanto più sono versati nelle arti di guerra e di pace, e i sudditi sono estasiati dalle loro virtù. Da ciò segue che i regnanti educheranno i figli in modo tale da evitare la causa di questo timore. Il che è onorato con la massima prontezza degli ufficiali, che si dedicheranno con il massimo impegno per avere un futuro sovrano rozzo che possono manovrare ad arte. Quindi qui c'è il genitore che pensa all'utilità dei figli, o c'è l'esercizio di un potere sovrano che sembra sovrastare anche quello che è considerato un affetto filiale, pensare da parte del genitore all'utile del proprio figlio, quello che conduce Spinoza a distinguere il trattato teologico-politico tra schiavo, suddito. Sono, ci sono anche altre ragioni, però questa è una delle divisioni tra il figlio, lo schiavo e il suddito, ossia pensare all'utile del proprio figlio. Mentre qui il potere sovrano è tale, sembra, almeno da questo passo, tale da negare anche questo che possiamo considerare un principio, l'utile dei propri figli, sovrano, un genitore che pensa all'utile del proprio figlio, qui sembra essere negato. Io proponevo questi due passaggi che perché la questione dell'educazione spinosa è molto ampia, è stata trattata in una maniera, soprattutto in Italia, anche in una maniera storica, e considerando l'intera filosofia di Spinoza come un progetto pedagogico, e quindi non scendendo poi nel particolare di determinate opere, quindi l'intera filosofia di Spinoza come un progetto pedagogico di salvezza, e la questione era per tutti o per qualcuno, quindi conoscenza elitaria, quindi visione elitaria delle cose, solo alcuni possono arrivare a conoscere determinate cose, e questo c'entra con l'educazione chiaramente, quindi solo alcuni riescono, qui c'è anche il discorso dell'etica, nell'etica, soprattutto nella terza parte, la questione dell'educazione viene considerata in relazione agli stimoli dati dai genitori verso i figli, quindi sono i genitori che sono stimolati all'onore, sono i figli che sono stimolati dai genitori all'onore e all'invidia, e a questo si aggiunge l'educazione. Educazione che chiaramente coinvolge sia un discorso religioso che un discorso politico, perché c'è un sistema educativo che richiama anche un ambito più generale, sociale, politico della questione educativa, e anche nel periodo in cui Spinoza scriveva c'erano chiaramente chiese, comunque delle confessioni che si occupavano dell'educazione. Infatti ci saranno anche, sempre nell'etica, nella terza parte dell'etica, ci sono anche dei riferimenti alla questione religiosa educativa. Ci sono pochissimi passaggi, se uno legge sia l'etica che il trattato teologico-politico e il trattato politico, in cui l'educazione appare positivamente. Uno di questi passaggi, il trattato teologico-politico è più ambiguo, se andiamo a leggerli tutti non ce la facciamo, quindi lasciamo da parte. Però nell'etica, soltanto nella quarta parte, si dice che non c'è compito più importante che quello di educare alla ragione. E soltanto nella quarta parte abbiamo una visione comunque positiva della ragione, dell'educazione. Nel trattato teologico-politico si parla di buoni costumi e dell'educazione che consentono di essere liberi, però ci sono anche altri fattori insieme alla questione dell'educazione. Quindi c'è poi una visione complessivamente, analizzando tutte le citazioni, piuttosto negativa dell'educazione, ossia l'educazione si serve a rispondere a degli stimoli, e gli stimoli in base ai fattori esterni, alle causalità esterne, sono di un certo tipo, per Spinoza principalmente negativi, perché la ragione chiaramente, volevo leggervi anche un passaggio del trattato teologico-politico e del trattato politico, che sono quasi, è un passaggio quasi identico, che parla del fatto che la ragione non costituisca l'essenza dell'essere umano, quindi non faccia parte della natura umana come suo principio dirimente, che invece sia la passionalità quello che costituisce l'essere umano, e che per arrivare alla ragione chiaramente ci sono delle strade da seguire che Spinoza lì non indica. Quindi la passionalità costituisce l'essenza umana, e se ricordiamo anche dall'intervento di Andrea, le cause esterne, l'individuo da solo non riesce a uscire dal circolo di cause esterne, e la visione sembra più che altro pessimistica, negativa. Se voi avete in mente questi due passaggi, cosa pensate? Cosa è in gioco? La questione del potere o un diverso tipo di concezione dell'uomo tra trattato teologico-politico e trattato politico?
Passaggi allo stesso piano, però potresti dire che il passaggio del trattato teologico agiscono.
Però non ci sono elementi linguistici che fanno presupporre per una normatività.
No, diciamo che la cosa strana è che nel trattato teologico-politico si definisce il figlio, e quindi in realtà se noi come tuffari, e secondo me questo è un problema, mettiamo tutti i testi su uno stesso piano e diciamo eliminiamo le differenze di contesto, le differenze di funzione,
no.
Allora, in questo senso questo non potrebbe essere chiamato figlio, perché il figlio è solo quello che fa la propria utilità secondo il comando del padre. E quindi questo che invece il padre educa apposta per essere un idiota non è un figlio, è un servo, è uno schiavo. E quindi, però secondo me,
il comportamento
allora innanzitutto nel trattato teologico-politico è un bersaglio che credo sia Hobbes, dove la questione del rapporto fra padre e figlio, se non ricordo male.
Infatti viene citato proprio un Hobbes nella denotazio del trattato teologico, di quel passaggio che abbiamo letto.
Perché in Hobbes il rapporto padre-figlio vale come esemplare della sovranità, non per istituzione, attraverso patto, ma come si chiama l'altra, naturale, diciamo così, come può essere quella dell'occupante o del vincitore di una guerra. Per acquisizione, grazie. E in realtà lì è proprio, però è interessante più vedere come in funzione anti-obesiana poi si assuma una problematica obesiana, no?
Sì,
soprattutto perché Spinoza nega il patto dello Stato per istituzione, no, ma rivince lo Stato per istituzione, non lo Stato per acquisizione, nel trattato politico dice che la cosa del contratto sociale è una favola, nel senso.
No, io dicevo in questo senso è interessante perché secondo me in Hobbes stesso c'è un problema dentro, vale a dire la questione del potere è un problema interno allo stesso meccanismo contrattualistico hobbesiano, vale a dire è come se non dovesse lì avessimo una doppia genesi, ok, c'è il patto, però poi c'è anche il potere, e quando il potere non regge più viene meno anche la validità del patto. E quindi è come se questa doppia genesi lui mettesse in primo piano il patto, mettesse in secondo piano quella del potere, perché una volta che il patto è stato istituito il potere deve scomparire, deve tutto funzionare secondo la logica giuridica, però poi il potere riemerge nelle sedizioni e via dicendo. Perché dico questo a proposito del passo? Secondo me è interessante perché qui Spinoza fa un'operazione di selezione, e in cui prende un lato che è presente in Hobbes anche e poi lo manipola togliendo altre cose, e perché anche in Hobbes in realtà paradossalmente il potere non regge fino a che
comunque la questione del potere
si suscita
in campo.
Resistenze, e quindi l'unico modo per non suscitare resistenze è quello di curarsi dell'utilità, della protezione e via dicendo, vale a dire quello di obbedire a quelle leggi naturali. E quindi il potere è veramente potente solo nella misura in cui va incontro poi alle esigenze in qualche misura di chi vi è sottoposto. E in questo senso, anche se esplicitamente il figlio si dice, cioè l'educazione in Hobbes è più o meno questo: figlio, tu sei sotto il potere del padre perché sennò ti ammazza, e quindi vedi un po' che devi fare. Beh, che poi, come anche nel caso del puer robustus, che è un'altra delle figure che torna in Spinoza, cioè poi sto puer cresce e quel tipo di rapporto lì non regge più.
Ma il puer robustus di Hobbes, Spinoza non usa mai questo termine.
Come no?
Robustus no.
Un puer è quello lì nello scoglio.
L'adulto?
Sì.
È un po' diverso, sì. Ma tu vedi l'associazione anche in quel caso con Hobbes.
Sì, ma è un'associazione spontanea.
Però da parte un attimo, se il problema di banche.
Comunque solo una precisazione a quello che dicevi tu, non è che voglio decontestualizzare, che mettere insieme i due passaggi, ne discutiamo insieme, credo che col tempo rimasto non potrò neanche fare tutte le domande.
C'è anche il passo nell'etica che dice che l'unione tra uomo e donna, finalizzata al matrimonio,
sempre nella quarta parte dell'etica,
quarta parte sull'educazione
dei figli,
nello specifico ovviamente che tipo di educazione sia, però
ci sono tanti.
Si è intesa verso
ogni passaggio dell'educazione, sia nel trattato teologico-politico che nell'etica, meriterebbe proprio
un'analisi
a sé stante. Sì.
Però mentre nell'etica, per esempio, questa valenza non è né positiva né negativa, perché tu dici, cioè tu supponi che i genitori
politico, nel trattato logico-politico, nel trattato politico che scompare.
Nel trattato politico scompare.
E c'è anche il caso della donna, la domanda che faceva prima Andrea, perché per natura, se l'esperienza, no, conduce Spinoza a dire abbiamo sperimentato tutte le forme di governo e in nessuna di queste forme è presente la donna come comandante, come sovrano, comunque al comando, allora per natura la donna deve essere inferiore all'uomo, perché se l'esperienza ci ha già insegnato tutto, io credo che l'esperienza ci abbia già insegnato tutto sulle forme di governo e non credo che ce ne saranno di diverse rispetto a quelle che sono già individuate e trattate nel trattato politico. Una parte finale.
Il primo capitolo lui già dice
forme di governo all'inizio, quella parte finale, quella incompiuta in cui parla della donna e fa un riferimento all'educazione. Quella questione. Però lì c'è l'ambiguità di parlare di esperienza che gli ha insegnato tutto e quindi le donne sono escluse per natura, lo dice proprio lì il problema che nasce. E la questione anche dell'educazione, ossia non c'è un governo, non c'è una forma, uno stato in cui le donne sono state educate in maniera tale da essere, gli uomini sono stati educati in maniera tale dalle donne per essere inferiori. E questo secondo lui ci sta indicando che l'educazione, ed è molto interessante un passo del trattato teologico politico,
la benevola del trattato politico,
no, ci sono due visioni,
abbastanza, no, sì, ci stanno due letture, però lui è abbastanza chiaro.
Io subito sì. Adesso Susan James è anche una persona del genere dove l'inferiorità che si attribuisce per natura di fatto è un'inferiorità interiorizzata, cioè costruita socialmente,
esatto,
da certi tipi di rapporti di potere. Lì basta far giocare l'elemento del contratto. Però tornando ai due passi che tu...
Solo una cosa, posso? Perché per andare proprio in direzione... Il trattato teologico-politico, quinto capitolo, ora non c'ho il paragrafo, poi te lo do, quando uno solo detiene il potere in assoluto, poiché tutti eseguono gli ordini di tale potere sulla base dell'autorità di uno solo, se tutti fin da principio non sono stati educati a pendere dalle labbra di chi detiene il potere... Difficilmente questi potrà all'occorrenza stabilire nuove leggi e togliere al popolo la libertà una volta che gli sia stata concessa. Quindi l'ambiguità della monarchia. E se un governo monarchico, comunque il governo di uno solo, comunque ha delle sfaccettature positive, sappiamo che analizza positivamente anche Spinoza, non solo in senso negativo. Però se sono stati educati i sudditi, sin dall'infanzia possiamo presumere, a pendere dalle labbra di chi detiene il potere, allora possono diventare chiaramente, come diceva Francesco, però in relazione ai figli, qui invece in relazione ai sudditi, degli schiavi, ossia non riuscire ad accorgersi mai della propria utilità, ma servire l'utilità di chi governa come se fosse la propria. È la questione della VT, della servitù volontaria. Quindi qui emerge di nuovo il dato dell'educazione negativamente, però ma giusto per un trattato logico-politico ci sono dei piccoli passi in cui dice che i buoni costumi, l'educazione possono aiutare la strada verso la libertà, quindi c'è qualcosa, il trattato politico sembra scomparire e c'è questo piccolo accenno nella parte finale sulla donna, sulla essere educati ad essere inferiori.
Secondo me è più inquietante il trattato teologico-politico.
È più inquietante?
Sì, perché c'è questa idea che Kant bollerebbe come paternalistica, per cui...
No, ma questo è infatti il punto, il paternalismo.
Sì, mentre nel trattato politico viceversa, come un passo che penso a cui facesse riferimento lei, in cui si dice, cioè tu volgo, io giustifico la mia posizione di potere dicendo che il volgo è brutto, cattivo e via dicendo, ma questo in realtà è il risultato, no, del fatto che è stato ottenuto fuori dall'esercizio del potere.
Quello che diciamo prima è quello che ha detto
Andrea. Sempre per il paragone con Kant sarebbe d'accordo, anzi non escludo che Kant di sicuro legge il trattato teologico politico e da lì dal capitolo 20 prende le cose e legge forse anche questo, va incontro a questa direzione contro il paternalismo, contro il sapere aude. Mentre qui sembra, no, come se uno potesse fare l'utilità mia nonostante me, e quindi la mia utilità, che pure è poi lo sviluppo è autonomia, perché qui parliamo di razionalità, chiunque può essere autonomo se vuole esserlo, perché quelle leggi sono razionali, no? È come se si schiacciasse la politica sull'etica, perché la politica riceve le leggi della ragione e le impone. A quel punto tu puoi essere essere servo delle tue passioni e obbedire solo per paura, oppure puoi essere libero e obbedire perché sai che quello è veramente razionale. Quindi è una specie di stato etico che, cioè, che si fa portatore di questa autonomia, come quando Rousseau dirà bisognerà forzarli ad essere liberi, no? E si richiama alle prigioni di Pisa che hanno scritto libertà sul fronte. E in fondo,
ma infatti il senso paternalistico c'è anche nel rapporto tra Mosè, lui lo dice, Mosè e il popolo ebreo, cioè loro li deve trattare come se fossero dei bambini, quindi seguire proprio... Che abbiamo 5 minuti, vai tu.
Il punto, cioè, e non è detto che nel trattato politico il paternalismo non ci sia, perché in un certo senso ce n'è, cioè nel trattato teologico politico c'è il paternalismo del governante che vuole governare in un certo modo, ma nel trattato politico c'è il paternalismo dell'institutional design, in un certo senso, no? Una cosa più raffinata, cioè di chi ha disegnato la costituzione dello Stato in modo tale da spingere costantemente gli individui verso una certa forma di stimolo.
Al titolo del nostro convegno continere.
Sì, cioè perché nel trattato politico c'è quello che oggi si chiamerebbe appunto nudge, cioè spingere le persone senza che se ne rendano conto, mentre il genitore gli dice devi fare quello perché questo è il tuo bene, la struttura della monarchia costituzionale che pensa Spinoza è pensata in modo che tu avrai quelle passioni necessariamente che ti spingeranno ad agire in quel modo, avere gloria, difendere.
Aspetta, però tu pensi a un'educazione lockiana in cui si agisce sulla ragione, no? Cioè per Locke per esempio si dice tu bambino non gli puoi imporre con la forza, ma lo devi far ragionare e far capire quali sono le cose. Invece qui secondo me non è questo tipo in cui tu pensi il genitore spiega al figlio, no, qui c'hai un'autorità, no, e quindi anche se l'altro non lo capisce che è il suo utile, in realtà sta comunque facendo il proprio utile.
No, sì, ma la differenza è che il paternalismo c'è comunque, ma non è più un paternalismo con un nome e cognome governante.
Dopo, dici.
Nel trattato politico è un paternalismo impersonale, un paternalismo di strutture, di operazioni, appunto un agente dove non c'è un soggetto che ti spinge, ma c'è l'istituzione per come organizzata che ti determina ad avere certe passioni piuttosto che altre.
Esatto, una misura in cui siamo tutti schiavi delle passioni,
ma è sempre un paternalismo.
Primo uomo,
questo.
Abbiamo bisogno di forme comunque che ci regolano, che sono le leggi,
di assicurarti la felicità di chi ci sta dentro. In realtà lì ti curi solo del... Cioè, ti curi solo del fatto che le istituzioni tengano.
No, ma le istituzioni tengono se permettono comunque alla moltitudine di prosperare, quello rimane comunque. E dal punto di vista teoretico conta come paternalismo, anche secondo, è solo più raffinato. Ed
qui
è più
torna anche alla questione di Marta, quello che diceva prima da Tacito, che il popolo volgo comunque non è a conoscenza di quelli che sono i mezzi con i quali il governo...
Tra l'altro ci può interessare questo passaggio che tu dicevi, il paragrafo 7 del capitolo 6, c'è un'altra citazione da Tacito, e un attimo nella direzione di quanto diceva Andrea sul carattere descrittivo piuttosto che normativo, quindi potrebbe essere anche un farsi a una situazione come si è già sempre stata creata, cioè che le temono più i figli piuttosto che amarli, quella è una citazione da Tacito, quindi ci può anche essere questo, riferirsi a un'osservazione diretta, indiretta attraverso le storie.
Perché anche lì quando lui cita il rapporto degli adolescenti con i genitori, tutta la questione dei bambini è relativa sia a Terenzio in parte, sia comunque alle fonti classiche, c'è tutto un discorso in effetti che andrebbe fatto, ma che non facciamo. Però mi interessava la questione del potere che effettivamente c'è in entrambi i passi, sia il trattato logico-politico sia il trattato politico. E le distinzioni che abbiamo fatto poi mi sembra che vadano in direzione sia di quello che dicevi tu che diceva Marta prima. Io vi devo salutare.